Allora, continuando nel nostro cammino, segnalo i nessi che collegano le cose che ho detto. Allora, per avere memoria costante di Dio, occorre vivere un pentimento, io direi, bruciante. Più brucia e più noi godiamo di questa memoria di Dio, no? E questo pentimento che genera la purità del cuore, che ci fa vivere la compassione verso tutti, godendo di un'umanità luminosa. In essi sono questi. Allora, il problema principale per l'uomo è quello di partire, di entrare in questo cammino, se no rischia di stare a lato, fa tanti sforzi, ma non entra mai. Allora, per entrare, la porta è proprio quella del pentimento, quella di saper piangere, no? Saper piangere perché noi ci troviamo lontani da Dio, no? Oppure lo sentiamo lontano, no? Ed è quello che corrisponde, anche se noi non percepiamo più così, ma se voi leggete il commento al Padre Nostro di San Cipriano, che è forse il secondo commento più tradizionale, prima c'è quello di Tertulliano, poi c'è quello di Cipriano, e che è rimasto classico, no? Quando lui spiega l'invocazione «rimetti a noi i nostri debiti», come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, si domanda qual è la prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione. Non è la capacità, non so, tipo la generosità di saper perdonare anche noi, ma è l'avere coscienza ogni giorno di essere peccatori. La prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione è di avere coscienza ogni giorno di essere peccatori. È solo a partire da questa coscienza che noi potremo gustare l'amore misericordioso del Signore e tornare luminosi. Adesso vi faccio fare un piccolo salto. Non credo che sono cose che mi sono inventato io. I testi sono precisi, poi prendete la mia spiegazione con un po' di beneficio di inventario, ma i testi dicono questo. Allora, ho trovato un testo, secondo me, veramente potente, che presenta il mistero della luminosità del cuore in un modo molto particolare. Il testo è preso da Marco il Monaco, che è un autore del V secolo, nel suo trattato sul Santo Battesimo. Allora, prima vi leggo il suo testo. Dice così: nessuno di coloro che sono virtuosi pensi di aver fatto qualcosa di buono con le sue sole forze, la questione del merito. L'uomo buono non da se stesso trae fuori il bene, ma dal buon tesoro del suo cuore, che è la citazione di Luca 6, 45. Intendendo, e questa è la sua spiegazione, intendendo con tesoro lo Spirito Santo nascosto nel cuore dei credenti. Quindi non è fuori dal buon tesoro, io sono buono dentro e quindi faccio una cosa buona. Non così. Ma il buon tesoro è lo Spirito. Quando io pesco nella dimensione spirituale, allora viene fuori la bontà. Infatti, il Regno dei Cieli è sempre lui, sempre il suo pensiero. Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, vende ogni cosa e compra quel campo. Ed è il passo di Matteo 13, 44. E spiega: chi infatti ha veramente capito di avere il Cristo nascosto in se stesso dal momento del battesimo, rigettate tutte le realtà di questo mondo, dimora nel proprio cuore, custodendolo con ogni cura per ottenere la vita che da esso sgorga. E qui si rifà al passo dei Proverbi. Il proverbio è il capitolo 4 al versetto 23, quando dicono che la vita sgorga dal cuore, ma dal cuore abitato dal Cristo. Il tesoro è il Cristo che sta dentro di noi. Allora, e faccio una serie di collegamenti. Quando Massimo il Confessore, quindi Marco il Monaco è del V secolo, Massimo il Confessore è del VII, riprende questo passo del tesoro nascosto del campo e lo riprende nei capitoli sulla carità. Dice così: se è vero che Cristo abita nei nostri cuori mediante la fede, e questa è l'aggiunta di Massimo il Confessore, e tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Lui, e cita la lettera ai Colossesi, allora tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti nei nostri cuori, ma così nascosto che noi non sappiamo neanche più. Sono proprio nascosti, eh? La cosa strana è questo collegamento, no? Se tutti i tesori sono nascosti in Cristo e Cristo è nascosto in noi, tutti i tesori sono nascosti in noi. E si domanda, la domanda la faccio io, lui dà subito la risposta, ma noi come possiamo attivare lo splendore di questi tesori? E dice, questi tesori che sono nascosti si manifestano al cuore secondo la misura della purificazione raggiunta da ciascuno mediante i comandamenti. Quello che stamattina vi dicevo, a secondo del credito di fiducia che noi diamo alla verità della parola di Gesù, i tesori emergono e noi li godiamo. Quando non li godiamo, deduzione, non che noi siamo malvagi, ma abbiamo tolto il credito di fiducia alla verità che viene da Dio e ci illudiamo di trovare la verità in noi. Fregati. Fregati. Allora, questi tesori restano proprio nascosti e la nostra umanità non può più accedere a questa luminosità, perché la luminosità è data da questo riferimento alla verità della parola di Dio, quindi al comandamento, diciamo, no? Perché è il comandamento che esprime lo splendore dell'amore di Dio per noi. Non godendo di questo amore, questi tesori noi neanche sappiamo di averli. Lui aggiunge una cosa prima di tornare ancora poi al continuo della frase di Marco il Monaco. Dice: questo è il tesoro nascosto nel campo del tuo cuore, e se tu non l'hai ancora trovato, non dar la colpa a nessuno. Sei come Adamo, che ha rifiutato la fiducia a Dio e ha perso. Non dar la colpa a Emma. Non siamo inclinati al peccato, non c'è il peccato originale. No, non dare la colpa a nessuno. E vuol dire che noi ci troviamo nella stessa condizione di Adamo, che era in piena comunione con Dio, eppure ha rifiutato di dare credito alla verità di Dio. La frase finale è: ora invece, abbandonato il campo, ti curi delle varie cose che ti stanno attorno, nelle quali non si trova altro che spine e triboli. È tutta la nostra fatica del vivere. Allora, spine e triboli sono il retaggio di chi non si riferisce più ai comandamenti di Dio, di chi non dà più credito di verità ai comandamenti di Dio. E qui ho trovato una delle espressioni, cioè in altri padri non l'ho mai trovato, l'ho trovato qui, ma una delle espressioni secondo me più potenti per illustrare questa, cioè cosa succede quando tu dai credito ai comandamenti di Dio. E allora torno di nuovo a una citazione di Marco il Monaco che spiega la cosa così: il Signore è venuto a causa nostra, è morto per noi, ci ha liberato dalla morte che avevamo ereditato dal nostro progenitore, ci purifica, ci rinnova per mezzo del battesimo, ci colloca nel paradiso della Chiesa. Un'espressione che oggi manco, basta guardare la faccia quando si dice un'espressione così. Allora, al posto di Chiesa mettete fraternità. E lui dà la spiegazione in che cosa consiste questo paradiso. L'immagine è quello dell'Eden, no? Il giardino dell'Eden. E dice, ci permette di mangiare di ogni albero che è nel paradiso. E dà la spiegazione. Questa spiegazione è assolutamente potente per rilevare tutte le illusioni che noi portiamo in cuore. E dice così: ciò significa amare ogni battezzato all'interno della Chiesa. Voi mettete sempre fraternità, che è lo stesso, no? Che così almeno non avete i riferimenti balordi. Allora, ogni battezzato all'interno della Chiesa, sopportandolo nei suoi difetti e non sorprendere ciascuno nelle sue incoerenze di comportamento, né amarlo per ciò che ci sembra buono e odiarlo per ciò che giudichiamo cattivo, perché questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. Quando la mente ne assaggia il frutto, cade subito negli stessi difetti. E attraverso quella maligna scoperta che ha fatto alle spese del prossimo, che in parte è buono e in parte è cattivo, scopre la propria stessa nudità, che prima ignorava perché era velata dalla compassione. E aggiunge, per questo a coloro che ha posto nel paradiso della Chiesa, nella fraternità, è stato dato questo comandamento. Voi potete intuire quale?
Amare il prossimo. Amare il prossimo. No.
Semplicemente non giudicate, per non essere giudicati. Questo è il comando, è l'albero del bene e del male. Tu mangi di quell'albero, muori. Allora, rimettete e sarà rimesso, a questione del perdono. Però nella sua origine, del giudicare, tutto è riassunto in questa parola. Lui cerca ancora di spiegare, no? Tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. La legge dice, amerai il tuo prossimo come te stesso. I profeti, come hai fatto tu, sarà fatto a te. E fa questa deduzione. Quante volte allora abbiamo profanato i comandamenti? Quante volte abbiamo condannato il prossimo senza compassione. Quante volte lo abbiamo odiato o gli abbiamo fatto torto senza averne subito alcuno da parte sua. Ma se le cose stanno così, perché accusiamo Adamo per i nostri peccati? Se infatti siamo caduti in una morte simile alla sua, è perché abbiamo trasgredito il comandamento di nostra volontà in modo simile a come ha fatto lui. Se tenete conto di questa visione, tenete conto dei termini che ha usato paradiso, chiesa, fraternità e comandamento di non giudicare, allora capite perché il pentimento è la purificazione del continuo giudicare. Soltanto questo, ma potentemente questo, perché appena noi accettiamo di giudicare, vuol dire che disprezziamo il comandamento del Signore. Giudicando perdiamo la beatitudine della purità di cuore, alla quale è abbinato il poter vedere Dio nel suo amore per noi. Tutta la preghiera che noi facciamo è tesa a che con questo pentimento, con le lacrime, noi domandiamo l'unica grazia possibile, che è quella di vedere Dio. Non ho mai trovato, dicevo prima, no, nessun altro testo, può darci che ci sia, non è che ho letto tutto, ma questa espressione di indicare la vita fraterna come il paradiso. E il paradiso permette di godere di ogni frutto eccetto di un albero. Se tu non accedi a quell'albero, godi di tutto. Ma se accedi a quell'albero, perdi tutto. È un po' come la battuta, cioè, penso che sia una battuta, ma è di Simeone, nuovo teologo, dice, non è detto che se tu fai un'azione buona per il prossimo andrai in paradiso, ma se tu fai un'azione cattiva per il prossimo vai sicuramente all'inferno. Cioè, sarebbe il principio, no? Io posso salvare 99 persone, ma se poi ne ammazzo una, farò la galera tutta la vita perché ne ho ammazzato una. Nessuno si ricorderà che io ho salvato 99 persone. Questo che può essere anche un aspetto drammatico della vita, è legato a io non so, dice, posso bere tutta l'acqua che voglio, ma se bevo una volta l'acqua avvelenata, muoio. L'acqua avvelenata è il giudizio, è il giudicare. Ma perché? Perché contravviene al comandamento tipico del paradiso. Se noi potessimo, quando ascoltiamo le parole, coglierle nella loro intensità per la verità che veicolano, allora il nostro cuore sarebbe molto più disposto a metterle in pratica, perché ne comprenderebbe, come dire, tocco la corrente e muoio. Allora, per illustrare questo, ho trovato un passo nell'Antico Testamento che commenta la famosa lotta di Giacobbe con l'angelo. Voi sapete che questo episodio è stato molte volte interpretato sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana. La lotta di Giacobbe con l'angelo è la lotta di Giacobbe con Dio. È Giacobbe che chiede la benedizione di Dio e riesce, tanto che il suo nome è cambiato in Israele, no? Colui che, a secondo delle etimologie, colui che ha vinto Dio, colui che ha visto Dio. Allora, prima vi leggo il passo in cui, è un passo della Genesi, in cui si descrive questo episodio. Tenete conto che l'episodio avviene dopo che Giacobbe ha ricevuto il benestare di suo suocero, Labano, che finalmente l'ha lasciato partire con la figlia che gli ha dato in sposa, dopo aver passato prima 7 anni, poi altri 7 e poi altri 7, no? Torna. Però torna, diciamo, nel territorio dove l'attende suo fratello, Esaù. Lui sa che ha ingannato suo fratello. Suo fratello come lo accetterà? Quindi lui è angosciato nel fatto che ritorna con tutta la sua ricchezza, ma ci sarà guerra? Non ci sarà guerra, verrà accettato. Quindi lui ha questo, fa passare tutta la gente, il torrente Yabok, no, fa passare tutta la gente, lui si ferma dall'altra parte e lui ha la lotta con l'angelo. Il testo dice, Giacobbe rimase solo, quel solo e allude a quella circostanza, no? Che ho spiegato. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. E l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse, lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Questo è il racconto dell'episodio. Noi non stiamo adesso nei vari particolari, sono molto ricchi. In tutta la tradizione sia ebraica che cristiana, molti di questi particolari sono oggetto di profonda riflessione. A me interessa solo questa cosa. Interessa nel sottolineare. Allora, Giacobbe lotta per strappare la benedizione perché ha paura di incontrare suo fratello Esaù. È la lotta per avere la benedizione. E i padri spiegano questa lotta per avere la benedizione fondamentalmente in due modi. Uno è la benedizione per ereditare la terra del proprio cuore. E l'altra è per avere l'intelligenza delle scritture. Tu devi lottare per avere l'intelligenza delle scritture, come devi lottare per entrare in possesso della terra del tuo cuore. Allora, cosa singolare, ho trovato nel profeta Osea che si riferisce a questo stesso brano, ma quando lo riporta aggiunge una cosa speciale. Allora, vi leggo il brano ripreso da Osea. Siamo al capitolo 12, i versetti 4-7 del profeta Osea. Quando il profeta ricorda la figura di Giacobbe, lo ricorda fin dalla nascita, per sottolineare che lui ha ingannato. Allora, egli nel grembo materno soppiantò il fratello. Gli ricorda il momento della nascita. E da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Avrete notato l'aggiunta? L'aggiunta è pianse e domandò grazia. Nel testo della Genesi è ebbe paura e lottò per la benedizione. Lui interpreta la paura di Giacobbe come un piangere e la benedizione come la grazia che chiede. Il nome gli è cambiato per la grazia che ha ottenuto e la grazia è quella di vedere Dio. Allora, il profeta interpreta il dramma di Giacobbe, quindi della sua lotta interiore, no? E invece di parlare della paura, parla del pianto. Per cosa piange non è detto. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. Grazia che per Giacobbe diventa il vedere Dio. Entrando nel cuore con il pianto si scopre che è abitato da Dio. Questo è il risultato per noi. E senza il pianto, quindi senza la lotta, senza vincere la paura, quindi pensate a tutto ciò che ci precede di non pulito, di mescolato, di contraddittorio, viene tutto pulito perché si tratta di vedere, il vedere Dio è vedere Dio che abita dentro di noi. Allora, questo è il motivo per cui la prima fatica non è quella di affrontare la lotta per le virtù, ma è quella di imparare a piangere, quindi imparare a pentirsi, quindi non difendere se stessi, ma aprire il proprio cuore al pentimento, proprio per essere accolti proprio là dove Dio abita e godere della sua pace. Recentemente avevo scritto a un'amica ortodossa commentando alcune cose e notandono come la Chiesa nella sua ufficialità fa fatica a riconoscere la bellezza anche degli altri, non sembra quasi che tu devi esaltare la bellezza che hai tu. Allora io avrei commentato così: se ciascuno vedesse le cose belle del fratello e cercasse di purificare le cose brutte di se stesso, si comincerebbe ad avvertire la presenza del Signore in mezzo a noi. Questo porta gioia. La gioia libera l'amore e l'amore fa scaturire l'umiltà. L'umiltà è quella che fa vedere Dio. E i passaggi sono questi. Non sono elencati in questo modo, ma in pratica noi arriviamo così. Allora, se tu non giudichi, cosa avviene? Io comincio ad avvertire di godere del paradiso, dove Dio è in comunione con me, no? Abita. Questo dà la gioia. La gioia fa sì che io mi esprima nell'amore. L'amore fa scaturire l'umiltà e l'umiltà fa vedere il proprio Dio. Una cosa che in genere io riporto quando cerco di spiegare queste cose è l'osservazione che le preghiere dall'epoca moderna in poi sono diverse nella finale rispetto alle preghiere che hanno preceduto, quindi le preghiere antiche e anche fin dal Medioevo avevano una finale diversa. Nel senso che, siccome per noi l'amore, la carità è la cosa più grande, noi formuliamo le preghiere per avere la carità. E invece le preghiere antiche, sapendo l'enorme importanza della carità, non chiedono la carità, ma chiedono la condizione che la faccia sbocciare. E quindi chiedono il pentimento. Famoso è la preghiera di Sant'Efrem, quella che si recita 9 volte in Quaresima, no? È dalla tradizione bizantina. Non so se voi la conoscete, no? Per loro spero di sì. La Signore sovrano della mia vita, no? Non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Noi ci fermeremo qui, ma la preghiera continua e dice: sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, poiché tu sei benedetto nei secoli. Amen. Cioè la preghiera fa domandare la condizione che permette alla carità di sbocciare. Senza il pentimento voi poteste avere dei moti anche intensi di carità, ma non lo stato di carità. Quindi se oggi sono infervorato dalla carità, domani perché uno mi pesta i piedi posso tagliargli la testa. Allora le preghiere antiche sono molto più realistiche, perché sanno che i doni di Dio sono custoditi con delle condizioni che li favoriscono. Se tu non ti metti nelle condizioni, il dono ti può essere dato, ma lo perdi. E questa cosa è avvertita in tutte le tradizioni, ma a me piace sottolineare, ma solo perché mi piacciono i racconti dei Cassidim, mi piacciono proprio, no? E allora c'è una figura che a me mi ha sempre proprio colpito, mi è piaciuta, no? È la figura di Susia, che poi è diventato un grande rabbi. Quando lui era giovane si racconta questo fatto, dice: un giorno era in casa del suo maestro quando un uomo si presentò e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Susia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato dal pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo e quel, mi fa... Intanto glielo dice. Ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna nel desiderio di penitenza. L'uomo se ne andò senza dire nulla. Ma Susia si pentì subito di quanto aveva detto e non sapeva più cosa fare. Allora il suo maestro lo benedisse. D'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a sua... leggeva i cuori, no? Quindi il dono che è stato concesso a Susia non poteva essergli ritolto da nessuna parola di uomo, perché gli era dato direttamente Dio, no? Avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. La cosa più bella di questo detto è la frase finale, quando dice: quando il rabbi, perché sono tutti racconti che si tramandavano di generazione in generazione, quando il rabbi raccontava questo di Rabbi Susia, ormai era diventato famoso, no? Aggiungeva ogni volta: se noi tutti fossimo In questa disposizione il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Ed è vero. E il significato è proprio collegato a quel paradiso con l'espressione di Marco Asceta. Allora, per quanto è bello, noi non ci crediamo. Ma se ci potessimo credere un po' di più, avverrebbe anche per il nostro cuore la stessa cosa. No, faccio solo un piccolo riferimento per collegare. Cioè, questa cosa alla fine realizza quello che Gesù dice nell'ultima cena, quando io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Allora, questo rimanere in lui senza alcun giudizio, quindi dando pieno credito di verità alla sua parola, vuol dire godere la sua presenza. Se tu godi la sua presenza, cioè in lui hai lo stesso frutto, vale a dire il frutto della conoscenza dell'amore di Dio che su tutti si riversa. E questo è il frutto cercato dal Signore Gesù. E in questo frutto noi siamo davvero suoi discepoli. Le lacrime rendono più intima e fondata questa relazione con il Signore Gesù. Lui la vite, noi i tralci. Perché lavano tutto ciò che si oppone alla comunione con colui che ci ama e ci predispone alla solidarietà in umanità con coloro per i quali il Signore ha consegnato la sua vita. Poi domani vedremo in particolare questo aspetto, ma adesso vorrei solo chiudere con questo riferimento. Proprio nell'ultima cena Gesù dice: no, non vi chiamo più servi ma amici, no? E la spiegazione che dà è che lui dà la vita per i suoi amici, no? Ma i suoi amici non sono soltanto quelli che ha davanti, per tutti ha dato la vita. Allora, i suoi discepoli sono amici in quanto riconoscono in tutti i fratelli, indipendentemente da quello che fanno, che sono amici del Signore. Quando noi abbiamo gli occhi così puliti, ma se non piangono, puliti non diventano, comunque, gli occhi così puliti da vedere tutti come amici del Signore, perché per ciascuno di loro il Signore è morto, noi vuol dire che godiamo della presenza del Signore. Vuol dire che Lui e la vita, noi i tralci, è una realtà goduta. Non è, come dicevo fin dall'inizio, non è in rapporto io divento più perfetto, cioè io ho un modello davanti di perfezione, no, io ho un modello di stato di essere che è particolare, cioè è quello di poter godere, no, dell'amore di Dio, vedendo, come diceva Isacco, vedendo tutti belli, perché tutti sono amici suoi. E io sono tanto più amico del Signore in quanto vedo tutti amici suoi. Potessimo. Ma questo è il paradiso. È il paradiso della Chiesa. È il paradiso della fraternità. È chiaro che questa realtà è facile pensarla in rapporto a chi non vedi, ma va vissuta in rapporto a chi vedi, cioè in rapporto a coloro che vivono con te, no? Ma sempre nella stessa ottica però. Cioè, se io amo il fratello è perché lui è amico del Signore, perché per lui il Signore ha dato la vita. Allora, man mano che io tolgo importanza al mio ego, al mio io entro in quella dimensione. Il pentimento è togliere ogni importanza al proprio ego, è purificarsi da ogni tipo di giudizio che non corrisponde al comandamento di Dio. Ma siccome il comandamento di Dio è proprio quello di amare come Gesù ha amato, allora noi attraverso il pentimento noi ritroviamo questa luminosità. E questo è un altro passaggio. E poi continueremo.